Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, nuova puntata per parlare come ogni domenica di corsa, di atletica e oggi nella seconda parte anche di triathlon. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino in collegamento da una località segreta, diciamo così.
Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica.
Sei lì per riprenderti dalla buffata, insomma, di queste medaglie della Nazionale di Atletica a Roma.
Sì, io ho cercato di seguire, appunto, anche se sono all'estero, ho cercato di seguire tutto ed è stato veramente molto molto emozionante, anzi, cioè, alla mattina poi quando mi svegliavo e vedevo queste valanghe di medaglie che arrivavano, veramente tanta emozione e bravissimi veramente tutti gli azzurri.
Bellissimo, allora come anticipato 7 giorni fa, oggi parliamo appunto di europei di atletica, non poteva essere altrimenti perché sono stati dei campionati continentali incredibili per la compagine azzurra, anche per la profondità di queste medaglie che sono arrivate in tutti i settori, insomma di tutte le discipline dell'atletica, tante medaglie, tanti primati italiani, tanti personal best, più del 50% degli azzurri tra l'altro ha messo piede in finale, questo la dice lunga sulla consistenza del gruppo. Questo è il soggetto di oggi, mentre per insomma dipanare, diciamo, la trama della puntata abbiamo chiamato Daniele Benarini, direttore del mensile Correre. Ciao Daniele.
Ciao Silvio.
Allora proviamo a condensare, missione impossibile, a condensare in 15 minuti un europeo enorme, inimmaginabile di queste proporzioni alla vigilia dell'evento. Daniele, 24 medaglie, 11 oro, 9 argenti, 4 bronzi.
49 gare, davvero tantissimo, e tutti hanno fatto il paragone col precedente record, che ormai è lontanissimo, del 1990 con il campionato europeo di Spalato, che erano stati un trionfo per l'epoca della Nazionale Azzurra, con un pochino meno di specialità perché non esisteva la staffetta mista, non esisteva il martello femminile, quindi era tutto un pochino più ridotto, però onestamente questa è probabilmente la miglior Nazionale Azzurra in assoluto mai vista nella storia.
Prima di addentrarci, insomma, no, a vedere un po' di medaglie, secondo te tutte queste medaglie possono dipendere anche dal fatto che, insomma, si è giocato in casa, no? Con l'emozione di Roma, dello stadio, insomma, c'è stata anche questa cosa che ha inciso, secondo te, su veramente queste medaglie meravigliose?
Esiste un fattore campo senz'altro, anche nell'aspetto banale, che non hai trasferte da affrontare, chiunque abbia fatto, come hai fatto tu Ivana, ma anche Silvio, una semplice maratona all'estero, semplice per modo di dire, sì. Sa cosa vuol dire un fuso orario, sa cosa vuol dire i tempi di trasferta, gli aeroporti, anche gli atleti da questo punto di vista sono vulnerabili per quanto riguarda la freschezza, per cui il fatto di partire, come hanno fatto alcuni, no? Da Jaremchuk, che è andata lì col monopattino, o anche Riva, è andato lì in quella maniera, sicuramente aiuta, e poi aiuta avere il clima che si è respirato in alcune sere, purtroppo non in tutte dal punto di vista della biglietteria, qualcosa di più si poteva fare, però le sere di Giacomo, tanto per intenderci, sono state con lo stadio pieno e l'Olimpico pieno, è veramente tanta roba.
Soprattutto nell'ultima serata abbiamo visto lo stadio pieno, la presenza tra l'altro del Presidente della Repubblica Mattarella a conferma, insomma, dell'importanza anche di questo momento, di questo evento.
Sì, tra l'altro il giorno dopo lo stesso Mattarella ha cambiato il favore, ha ricevuto il nostro Gimbo Tamberi e la nostra Sabatini, la campionessa paralimpica, per la consegna delle bandiere da portabandiera, e l'atletica c'ha anche questo in questa occasione. Non c'era un portabandiera dell'atletica dal 1988, quando fu Pietro Mennea alla sua quinta Olimpiade consecutiva a fare da portabandiera ai giochi olimpici, in quel caso a Seul, e invece sia Ambra sia Gimbo saranno i portabandiera quest'anno
per le Olimpiadi, che sarà un altro contesto e anche un altro livello a quel punto, no Daniele?
Sì, lì ci sarà il mondo, in alcuni casi il mondo era già a Roma, penso ad esempio a una parte del mezzofondo veloce che avrà, come ha avuto in questi giorni in Ingebrigtsen, l'uomo da battere anche da parte dei keniani e degli altri atleti molto forti degli Stati Uniti, però sì, ci sarà il mondo a rendere le cose più complicate, ci sarà anche un pochino di Europa che non c'era, perché quando penso alla mezza maratona femminile senza Sifan Hassan, che un'ora e otto a momenti lo fa di passaggio nella maratona, sì. Penso che non c'era tutta l'Europa, però ce n'era tanta, insomma.
Sì, molti hanno scelto, insomma, di preservarsi, diciamo così, in vista delle Olimpiadi, no Daniele?
Sì, qualcuno ha fatto proprio quella scelta, che è la scelta, diciamo, di evitare due carichi, due picchi. Qui ci vorrebbe un allenatore a spiegarlo, però sostanzialmente gli atleti che abbiamo applaudito hanno dovuto andare in forma, poi adesso probabilmente scaricare e rimettersi in gioco per essere pronti. Ricordiamo che l'Atletica a Parigi parte l'1 di agosto e finisce l'11, quindi comunque hanno ancora un mese e mezzo per mettere a posto le cose.
Sì, infatti, come dicevi tu, Daniele, comunque appunto sono 6 settimane, c'è anche il tempo per comunque un po' di scarico, e poi appunto si è scelto anche di fare una mezza maratona e non una maratona, quindi insomma si riesce anche, per chi ha fatto distanze così lunghe, a comunque fanno in tempo anche a recuperare. Io penso che si possa fare, anzi secondo me il fatto di essere comunque così in forma, che siano dato hanno una consapevolezza in più, no? I nostri italiani, quindi affronteranno anche magari le Olimpiadi con ancora più fame.
Sì, è vero, e hanno anche un elemento in più: alcuni degli avversari che avranno li hanno già incontrati, quindi anche quello può servire. Serve anche agli avversari, però comunque è un punto di riferimento importante.
Ecco, pensando a due gare ravvicinate, in questo caso non europei ma Olimpiadi, ma entrambe agli europei, 5.000 e 10.000, Nadia Batocletti. Daniele,
sì, Nadia Batocletti ha fatto il capolavoro, sono contentissimo personalmente, perché vi ricordate era partita da un infortunio questa sua stagione, sì. E invece è ancora a Milano, tanto per fare un ricordo, quando ha cominciato a interessarsi dei 1500 metri, l'avevamo visto un po' indietro di condizione, ha lavorato tantissimo da allora, che era l'ultimo sabato di aprile, e ha dato una dimostrazione di lucidità e di condizione straordinaria. 5.000 ai più vecchi, mi metto tra questi ovviamente, ha ricordato l'Alberto Cova dei tempi migliori, quando stava con l'avversario più importante fino all'ultima curva, poi cambiava passo, ha fatto un finale straordinario. Il 10.000 è stato un 10.000 veramente molto molto importante, perché anche lì non mancavano gli avversari, e il fatto che una Grodal sia stata lasciata così indietro nel 5.000 aggiunge valore a quello che ha fatto Nadia, perché l'abbiamo poi vista vincere la mezza maratona, e ricordiamo che lei era stata la dominatrice assoluta di quella infernale edizione dei campionati europei di cross del 10 di dicembre a Bruxelles. Quella è la Grodal, un atleta che dopo aver preso la batosta dei 5.000 passate neanche 48 ore è stata in grado di vincere la mezza maratona, quindi comunque aveva una signora avversaria davanti infatti, quando ha fatto quel finale. No, veramente ha fatto quello che aveva fatto il mitico Totò Antibos, appunto a Spalato, vincere 5.000 e 10.000 nello stesso europeo non è uno scherzo, e non lo è stato neanche per lei.
Sì, sì, infatti poi non sono passati neanche tanti giorni, no? Dal 5.000 al 10.000, insomma.
No, poi
veramente ha cambiato, si è visto come ha cambiato il passo, sono riuscita a vederla la gara. Gli ultimi 500 metri sembrava che facesse un'altra gara, quindi veramente con il suo modo anche di correre molto sciolto, molto libero, eccetera, è veramente uno spettacolo immensa.
Anche perché, Ivana, non dimentichiamo che Nadia Batocletti è un 2000 e questa è la sua prima stagione da grande. Fino adesso ha gareggiato soprattutto Under 23, dove ha dominato di continuo, soprattutto nel cross, per essere la prima stagione da adulta vera, dove di solito si pigliano delle scopole, devo dire con uno straordinario risultato.
E questo è il bello infatti di Nadia Batocletti, anche guardando in prospettiva, diciamo. E pensando ad altre medaglie, parliamo di marcia, insomma l'oro della Palmisano, 20 km di marcia, poi anche Francesco Fortunato il bronzo, però vorrei sottolineare invece l'argento di Valentina Trapletti, no? Sul 20 km di marcia, praticamente a fine carriera, anzi ne avrà altri anni speriamo per lei, tira fuori un risultato incredibile.
Eh sì, e questo ci fa pensare che potremmo avere due belle staffette se ce le passano a Parigi, perché da una parte abbiamo fatto tutto questo in assenza di Massimo Stano, che sta recuperando l'infortunio subito proprio in gara mentre faceva la staffetta, e dall'altra abbiamo due coppie, Palmisano Stano e Fortunato Trapletti, che ha dimostrato proprio nella Coppa del Mondo di marcia di essere molto competitiva, quindi sarebbe proprio per lei una bellissimo epilogo, comunque parte matura della stagione.
Tanto alcuni amici mi hanno scritto durante l'Europeo chiedendomi ma chi sono questi atleti che sono sbucati fuori un po' dal nulla, no? Per molti, no? Parlo di Lorenzo Simonelli, oro nei 110 ostacoli, record italiano, e poi anche per Pietro Riva, no? Quell'argento nella mezza maratona. chi sono?
È vero, sono atleti che hanno lavorato tanto, perché Lorenzo Simonelli, l'abbiamo già visto quest'inverno a Glasgow, conquistare l'argento ai mondiali, in quel caso lì va davanti un extraterrestre, ma lui stesso ha fatto questo europeo da extraterrestre, dove ha bruciato, abbassato incredibilmente già suo primato italiano di 110 ostacoli, rendendosi poi tra l'altro disponibile per la 4% con un'interessante precisazione. Lui ha detto: guardate, io non li faccio i 100 metri, il mio, io ho un ostacolo ogni 9 metri e quindi la mia è una corsa tutta sull'appoggio tecnico, però poi dopo li faccio e sono disponibile a farli, e devo dire che questo è stato utile per Di Mulo, che ha permesso di tenere a riposo magari più affaticati Torto e compagni nella prima nella batteria, dove Simonelli ha dato il suo contributo. Ma è un atleta straordinario e il merito va a Frenolli, che è tra l'altro lo stesso allenatore di Zainab Dosso, quindi abbiamo anche in velocità un bel riferimento. Lorenzo Simonelli, ricordiamolo, non ha ancora 22 anni. Quello che a me colpisce spesso di quello che ho visto a Roma, se posso aggiungere una cosa extra, è proprio la giovane età di protagonisti, con una sicurezza che di solito si ha un po' più avanti, non tantissimo, però diciamo la maturità di un atleta, quello che lo porta ad avere la lucidità necessaria per affrontare al meglio un impegno come questo, ragiona di 26-28 anni. Lorenzo ne ha 22, e quello che mi ha stupito ancora di più, che non è a medaglia ma è stato per me la vera grande rivelazione di questo europeo di Roma, è Luca Sito, che è un classe 2003 e quindi ha 21 anni, e se pensiamo che questo ragazzo, che è un ex calciatore, alla fine del 2023 non era ancora sceso sotto i 46 ed esce da questi campionati di Roma col primato italiano che era di Mauro Re. Quindi, mamma mia, mi viene da dire.
Tra l'altro Cus Pro Patria Milano, che è qui di fianco a noi, no?
Sì,
in via Sarca a Milano, per cui lo vediamo dall'alto. Ricordiamo, argento a staffetta nella 4x400 mista, e anche argento a staffetta nel 4x400, Luca Sito.
Sì,
tra l'altro un altro giovanissimo.
Prego, scusa.
Tra l'altro un altro giovanissimo è anche Mattia Furlani, ricordiamolo, è proprio piccolino, che è arrivato comunque secondo nel salto in lungo.
Che deve fare la maturità.
Infatti,
esatto, è lì con i suoi pochi anni ha avuto probabilmente già di fronte quella che sarà la gara di Parigi, perché davanti a lui c'era il migliore al mondo, perché Tentoglu, infatti, del quale mi dispiace che abbia ricevuto l'unico bu di tutti i campionati europei, ha dimostrato di essere quello che ha sempre vinto, campione olimpico, campione europeo in carica, due volte campione mondiale indoor e campione mondiale outdoor. A un certo punto, al quinto salto, l'avete visto, ha tirato fuori un 8,65 e l'ha ripetuto al sesto salto. Questo è la dimostrazione della statura di questo atleta straordinario, per cui questa potrebbe essere praticamente una sorta di anteprima di quello che vedremo a Parigi.
Anche nel salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino, argento all'ultimo salto, no? Agguantato, ci ha fatto
soffrire. Praticamente ogni salto migliore del precedente, davvero, davvero brava a non mollare, perché poi è stata una gara spettacolare anche per uno che non era coinvolto emotivamente come noi, perché è stata una gara dove nell'ultimo salto si sono decise le posizioni, quello è straordinario.
Ecco, parlando di staffette, oro nella 4%, Matteo Melluzzo, Marcel Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu. Noi abbiamo sentito qui, insomma, personal best nelle scorse settimane, Lorenzo Patta, che ci diceva: gli altri forse sono più veloci di noi, pensando in prospettiva olimpica, ma noi siamo i più bravi a cambiare. Ed è così.
È vero, hanno fatto una staffetta straordinaria. Probabilmente l'unico cambio da migliorare un po' è proprio quello tra lui e Filippo Tortu, ma perché Filippo non aveva l'abituale freschezza e lucidità, veniva da quella delusione sui 200 metri che evidentemente l'aveva un pochino alterato, anche se un argento in Unione Europea non è da buttare via, però l'abbiamo visto partire quasi con più rabbia che attenzione, no? E quindi Patta è stato costretto a riproporgli il testimone due volte. Nonostante questo piccolo momento di inciampo, è stata una staffetta incredibile, ed è vero quello che vi ha detto Patta, cioè che sui cambi sui quali Di Mulo lavora tantissimo, loro recuperano quel piccolo gap che possono avere sul valore individuale di quattro atleti quando si troveranno di fronte Stati Uniti e Giamaica, che comunque restano le formazioni sulle quali fare riferimento.
Però noi abbiamo già vinto gli Olimpiadi, insomma, abbiamo un oro, quindi partiamo avvantaggiati. E tra l'altro anche gli europei con un bel vantaggio, cioè
sì. sì, sì, è stato proprio una sorta di grande prova di forza.
Dobbiamo andare velocissimi, praticamente mancano pochissimi minuti. Allora, Citruali, argento nei 100 metri, Marcel Jacobs, oro nei 100 metri, Iman Krippa, insomma, primatista italiano di maratona, oro nella mezza maratona, ha fatto una gara meravigliosa, è andato via sul finale. C'è stato l'oro nella mezza maratona maschile a squadre, il bellissimo bronzo tra l'altro negli 800 metri di Katalin Tecuceanu, Daniele.
Sì, anche quello è una gara difficilissima, il mezzo fondo sta diventando veramente difficile da interpretare e lui è stato veramente bravo. Lo chiamiamo Tecuceanu 2.0 perché ha fatto veramente un grande salto dall'anno scorso a quest'anno, rimediando quelle crisi che mostrava negli appuntamenti più importanti tra i 400 e i 600 metri. E questo va dato merito a Gianni Ghidini, che è lo specialista del mezzo fondo lì da Bussolengo, vicino Verona, dove lavora da sempre, perché noi ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma Gianni Ghidini ha regalato all'atletica italiana Andrea Benvenuti, ha regalato al mondo l'oro a Pechino di Bungay sempre negli 800 e poi ha creato quell'Amel Tuca che era a lungo in tutti i più importanti appuntamenti del mondo, da Olimpiadi e Mondiali, era sempre sul podio. È uno specialista del mezzo fondo veloce e sa come tirare fuori il meglio dei propri ragazzi, anche con Tecuceanu veramente lavorata da grandissima.
Purtroppo siamo quasi in chiusura, però vorrei citare, insomma, so che tu ami particolarmente il getto del peso, Daniele, Leonardo Fabbri, oro nel getto del peso, e poi per quanto riguarda i lanci, Sara Fantini con quel bellissimo oro nel lancio del martello.
Ecco, sì, no, grazie per Sara Fantini, perché Sara Fantini tra l'altro si allena praticamente soprattutto a Bologna con Marinella Vaccari, che aveva già tirato fuori dal cilindro Estel Balassini, a sua volta di Bologna, precedente privatista italiana del martello. È stata una gara stupenda quella da Fantini. La gara di Leo Fabbri era quasi attesa, perché c'è tutta questa stagione 2024, prima indoor, adesso outdoor, dove lui ha praticamente viaggio di crociera sui 22 metri. Quel lancio da 22.45 è stato un lancio straordinario, ma è stata l'ennesima conferma di quello che potrà fare anche a Parigi. Per Sara Fantini, figlia d'arte di Corrado, che era lanciatore di peso, e della mamma Paola Iemi, che era giavellottista, è invece una crescita ulteriore dopo il bronzo del precedente campionato.
Poi vabbè, Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto con quello spettacolo finale che ha infiammato l'Olimpico, Zainab Dosso, che abbiamo citato prima, bronzo nei 100 metri, che ha fatto tra l'altro il record italiano, Filippo Tortu, argento nei 200 metri, anche se non è uscito contentissimo da quella gara, lo splendido bronzo di Pietro Alesi nei 1500, e poi quando sono mancate, insomma, le medaglie, devo dire che sono arrivati i primati italiani. Ultima cosa che ci tengo a sottolineare, Alessandro Cibiglio, argento nei 400 ostacoli con il record italiano, dove è andato a battere addirittura il record che, insomma, resisteva da tantissimi anni di Fabrizio Mori.
Argento dietro un extraterrestre, cioè Cibiglio, infatti, è il primo dei normali, perché alle spalle è come arrivare secondo nell'asta dopo Mondo Duplantis,
sì, cioè, o dopo Bolt, insomma, cioè,
o dopo Bolt, sei il primo dei normali, quindi doppi complimenti. Tra l'altro, un Cibiglio in 4x4 non avrebbe fatto male, secondo me.
Allora, insomma, mettiamo in valigia questo carico di medaglie. Tra poco più di 6 settimane, insomma, sbarcheremo a Parigi sperando di mettere, insomma,
un altro carico di medaglie.
Sì,
no, dicevo, ti aggiungo solo che tra i bravissimi ci sono stati Sveva Gerevini e Dexter, i nostri eptatleta e decatleta, perché tutti e due sono arrivati al record italiano, e anche quelli sono record italiani non facili da battere.
Infatti, quello che dicevo appunto, quando sono mancate le medaglie sono arrivati comunque dei record italiani, esatto, incredibili. Allora, come abbiamo detto, a Parigi cambierà la competizione, ma forse è cambiata anche la mentalità degli azzurri. Grazie mille intanto a Daniele Menarini, direttore del mensile Correre. A presto, Daniele.
Grazie a voi.
Noi facciamo una pausa, ma torniamo tra pochissimo per parlare di triathlon e del caso, diciamo così, delle convocazioni olimpiche. A tra poco.
Personal Best.
E quindi seconda parte per continuare a parlare di corsa, di atletica e, come diciamo spesso, anche di triathlon. Chiudiamo infatti parlando di triathlon, argomento che abbiamo lasciato in sospeso nei giorni scorsi per avere almeno 5 minuti, insomma, in cui argomentare la cosa, in cui proviamo a condensare una vicenda che si è accesa giovedì 6 giugno, quando sono state rese note le convocazioni olimpiche per Parigi 2024. Per quanto riguarda appunto il triathlon, le convocazioni olimpiche hanno acceso il dibattito, le critiche anche per le scelte tecniche, non tutte a quanto sembra comprensibili e argomentate. Ricordiamo che i posti conquistati dagli azzurri di triathlon sono stati 5 su 6 disponibili, 3 donne e 2 uomini. I nomi sono quelli di Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Stenhauser per la prova femminile e Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti per la gara maschile, mentre Ilaria Zane e Michele Sarzilla sono chiamati a fare le riserve. La notizia è proprio in questi due nomi, con storie e dinamiche diverse. Infatti le convocazioni hanno lasciato l'ambiente del triathlon con molte perplessità, insomma, giusto per usare un eufemismo, soprattutto per quanto riguarda Michele Sarzilla, convocato come riserva nonostante sia ampiamente il primo atleta azzurro nel ranking olimpico del triathlon, che si compone sommando i 12 migliori risultati ottenuti in gare di un certo somma peso negli ultimi 24 mesi. Ricordiamo, per quanto riguarda la classifica olimpica, per questo ranking di cui accennavamo, tra gli azzurri Michele Sarzilla è al 24esimo posto ed è il primo degli italiani in questa classifica, Gianluca Pozzatti 39esimo, Alessio Crociani è 95esimo. Al femminile Bianca Serena è 20esima, Verena Stenhauser 22esima, Ilaria Zane 26esima e Alice Betto 44esima. Ovviamente tutto il nostro rispetto per gli atleti, per il loro impegno, per le loro, insomma, prestazioni, ma questi sono solo i numeri che riportiamo così come leggiamo nel ranking olimpico. Sono sicuro dall'altro che ogni atleta conosca benissimo il proprio valore e il proprio merito. Ma non contava solo il ranking olimpico, perché nei criteri di selezione olimpica della Federazione di Triathlon la lista dei criteri è particolarmente lunga, sono quasi 4 pagine intervallate spesso dalla sottolineatura della discrezionalità tecnica nella scelta, anche qualora fossero stati raggiunti uno o più criteri o non fossero stati raggiunti. Nessuno degli italiani ha ottenuto uno dei risultati richiesti, come essere nei primi 8 posti di questo ranking olimpico, oppure arrivare tra i primi 8 in alcune gare molto importanti o a podio in altre, obiettivi molto difficili da raggiungere tra l'altro da parte degli atleti italiani, almeno in questo momento storico, per cui non rimanevano, diciamo che questo ranking olimpico che citiamo più volte è la discrezionalità, che può anche funzionare nel caso in cui uno avesse, a mio giudizio questo, avesse in squadra, insomma, un campione olimpico che non è andato poi così forte magari ultimamente, potrebbe scegliere giustamente, insomma, a mio giudizio, di portarlo alle Olimpiadi, anche perché, insomma, è il campione in carica, ma non è il caso dell'Italia in questo momento. Poi le scelte tecniche si rispettano sicuramente sempre quando c'è rispetto degli atleti e quanto sembra la questione credo sia un po' qui, insomma, a leggere un po' tutte le questioni che si sono accese in questi giorni, in queste settimane. Sarzilla rimane tra l'altro in home page del sito della FITRI e, come detto, insomma, il mondo degli appassionati negli ultimi giorni, nelle ultime settimane è insorto, e soprattutto a sottolineare l'anomalia è quello che aumenta il peso, insomma, della vicenda, è che dopo le convocazioni olimpiche 6 consiglieri federali, quindi insomma la maggioranza del consiglio, hanno dato le dimissioni e hanno fatto decadere il consiglio federale. Nel frattempo è stata tra l'altro fissata un'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche ed è fissato per sabato 31 agosto a Roma, quindi a questo punto dopo le Olimpiadi. Questa è un po' la cronaca e questa ultima parte rende anche l'idea del peso dell'accaduto. Inoltre devo dire che altri paesi hanno adottato il ranking olimpico direttamente, alcuni come gli Stati Uniti, abituati alla formula dei trials, hanno usato un evento per fare selezione, nel caso non fosse bastato avrebbero utilizzato appunto la classifica olimpica. I 6 francesi che andranno alle Olimpiadi sono i 6 migliori atleti francesi nel ranking olimpico, quindi insomma, per chiudere, a mio giudizio ci possono essere anche diversi criteri di selezione tra paese e paese, l'importante è che il criterio di selezione scelto permetta all'atleta di poter prendere il posto che merita, almeno nello sport, lasciateci l'illusione della meritocrazia. Allora Ivana, questa è la lunga premessa, grazie a tutti voi per la pazienza, grazie anche a te Ivana per la pazienza, era un po' la cronaca della vicenda che commentiamo in compagnia dell'ospite che oggi è lì, tra l'altro al tuo fianco, in quella località segreta, Daniel Fontana, campione di triathlon e olimpionico di triathlon. Ciao Daniel.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, premettendo innanzitutto il rispetto per il lavoro e il sacrificio di tutti gli atleti convocati e non, il nostro giudizio e il nostro commento sono per le modalità, diciamo così, della cosa che abbiamo raccontato. Daniel, cosa pensi di tutta questa vicenda? Tu, insomma, di Olimpiadi ne hai fatte un paio, qual è il tuo punto di vista dall'alto della tua esperienza?
Allora, io faccio la mia premessa è che non ho nessun tipo di opinione politica o giudizio politico e posso soltanto dire che la mia percezione è che è l'ennesima occasione persa. Siamo in Italia dove abbiamo parlato di tantissime medaglie nell'atletica, tantissime medaglie nel nuoto, tantissime medaglie nel ciclismo e non riusciamo a tirare fuori minimamente i risultati nel triathlon. Perché? Perché ogni anno ogni quadriennio olimpico mi sembra di ripartire da capo, di non fare capitale di quello che è stato fatto negli ultimi anni, e come ben sappiamo nello sport i risultati arrivano dopo tantissimi anni di lavoro. Quindi la mia percezione è che è comunque un errore strategico molto grande.
E qual è il problema principale della vicenda secondo te?
Il problema principale secondo me è la mancanza di regole chiare e regole che sono adattate al livello degli atleti italiani, quindi non c'è un criterio che si deve stabilire all'inizio della qualifica olimpica. Ricordiamo che la qualifica olimpica del triathlon sono circa 2 anni, dove bisogna partecipare lungo tutta la paesi del mondo a raccogliere questi punti, e si trovano gli atleti a ultimo momento a essere in mano alla discrezionalità dei dirigenti, dove quasi non si discutono più aspetti tecnici e si mette in mano ai politici a decidere chi è in mano la qualifica olimpica.
No, ma infatti quello che nel triathlon, rispetto magari appunto all'atletica eccetera, la difficoltà è che per 2 anni devi fare insomma gare in tutto il mondo per cercare di raccogliere punti, insomma, quindi il percorso è davvero molto lungo, e arrivare quasi all'ultimo momento ed essere magari ti trovi che hai gareggiato bene eccetera e sei comunque in una buonissima posizione nel ranking ed essere scartato, insomma, alla fine diciamo che rimane un po' l'amaro in bocca, anzi molto amaro in bocca.
Sì, bisogna condividere con gli atleti anche insomma gli obiettivi che abbiamo, no? Come federazione,
Certo, io credo che sarebbe molto semplice copiare quei sistemi di successo delle altre federazioni che hanno magari più esperienza e adattarli agli atleti italiani. Se noi sappiamo che i nostri atleti ad oggi non hanno la possibilità di essere nei primi 5 del ranking mondiale, bisogna fare dei criteri, quindi mettere per scritto delle regole che permettano agli atleti di dimostrare chi sono i migliori. E storicamente gli atleti più forti sono anche quelli più intelligenti, che riescono a preparare gli appuntamenti in modo mirato, e quindi se queste regole sono chiare gli atleti più forti si prepareranno per questi appuntamenti importanti, che possono essere 1, 2 o 3 gare sul territorio, che possono anche rispecchiare quelle che sono le condizioni di una gara olimpica, e non lasciare ai dirigenti la discrezionalità di scegliere per diciamo un sentito dire gli atleti che andranno a rappresentarci.
Perché i criteri insomma per la selezione olimpica erano diciamo come selezione diretta, arrivare insomma tra i primi 8 nel ranking olimpico, o magari arrivare a podio in alcune gare del campionato del mondo di triathlon, o comunque insomma a livello molto alto, che probabilmente
sì, abbiamo
in questo
copiato
momento
delle regole dell'Inghilterra per esempio, che ha degli atleti oggettivamente più forti, quindi le regole non sono per i nostri atleti. Se nessuno dei nostri atleti, che sono atleti di altissimo livello, ricordiamo che Zarzilla è nei primi 25 al mondo, quindi potrebbe avere la possibilità di arrivare a un diploma, abbiamo anche Alice Betto che è stata 7ª alle Olimpiadi di Tokyo, e quindi abbiamo degli atleti molto forti. Bisogna mettere anche in situazione di serenità per poter lavorare e prepararsi per l'appuntamento importante. Gli appuntamenti importanti, cioè l'attenzione degli atleti non deve essere la qualifica, deve essere l'appuntamento olimpico.
Ecco, se non sbaglio la lista degli atleti sarà depositata al CIO entro i primi di luglio. Tu pensi ci possa essere un cambio in corsa? Non so se sarebbe meglio
o
peggio.
Non penso che possano esserci dei cambiamenti in corsa. È successo un po' un casino in federazione questi ultimi giorni, una situazione molto anomala, e quindi è difficile prevedere come saranno le prossime mosse. E sicuramente per gli atleti è una situazione molto molto stressante, che sicuramente condizionerà sia di quelli che la vita di quelli che sono esclusi, anche la performance di quelli che sono rimasti.
Sì, infatti.
Sì, poi non so poi cosa sarebbe meglio.
No, infatti, o peggio, insomma, non riesco neanche a pensarci in questo momento, anche perché dire a qualcuno che ha ottenuto il passo olimpico e poi toglierlo, cioè, lui non ha nessuna responsabilità, l'atleta, in quanto selezionato, insomma.
Gli atleti sono tutti molto bravi, io posso assicurare che tutti gli atleti lo fanno con una convinzione estremamente profonda, la preparazione, perché il triathlon è uno sport molto povero, e quindi stiamo giocando parlando del sogno delle persone e non soltanto una carriera sportiva.
Ecco, guardando un po' al passato, è una cosa che è successa anche all'ultima Olimpiade, no? Con Alessandro Fabian.
è successo con le stesse modalità nelle ultime Olimpiadi, 3 anni fa, prima di Tokyo, dove Alessandro Fabian, che era già stato 10° alle Olimpiadi di Londra e 14°, quindi delle piazzamenti più altro che notevoli, alle Olimpiadi di Rio, è stato escluso con un comunicato stampa in ultimo momento, convocando Dejan Statev con delle presunte spiegazioni tecniche. Poi cioè, anche lì si fanno sempre dei paragoni col calcio. Noi vorremmo tanti, come amatori, come appassionati, sì, la spiegazione almeno tecnica, se, perché diciamolo che la federazione non ha fatto una illegalità, nelle proprie competenze è scritta la
discrezionalità
di poter scegliere.
Sì.
Ha la potestà di poter scegliere, quindi, però vorremmo anche delle spiegazioni tecniche e della presa di responsabilità ex post, quando i risultati sono stati raggiunti o altrimenti no.
Sì, perché la discrezionalità vale nel momento in cui magari penso, no? Faccio un esempio, ho in casa il campione olimpico, l'oro olimpico del triathlon, ce l'ho con me, nell'ultima stagione non è andato fortissimo, cosa faccio? Non lo porto? Sicuramente porterò lui, perché comunque è il campione olimpico, no? Discrezionalità in questo caso.
Sì, però questo deve essere stato scritto all'inizio,
no, infatti. Però insomma magari già negli atleti è abbastanza chiaro in testa, no? Se c'è un campione olimpico che sta gareggiando, immagino, non so, no? Quello che capita per la marcia, anche per l'atletica, no? Pensando a Stano e Palmisano. E qui c'è la scelta tecnica in chiusura, si parlava molto della scelta tecnica legata invece alla staffetta, dove possiamo avere insomma più possibilità di far bene, insomma.
Sì, questo è molto discutibile, perché cioè io a quel punto avrei preferito un atleta più maturo. La staffetta, diciamo che uno staffettista deve soltanto rimanere con le nostre ambizioni italiane di fare un piazzamento, sicuramente non, è molto improbabile la medaglia d'oro. Un atleta, una staffetta deve soltanto rimanere nel gruppo a nuoto, quindi stare in scia agli altri nuotatori, stare in scia in bicicletta e cercare di perdere la minor quantità di secondi nella frazione di corsa, e affrontare un appuntamento olimpico, secondo me è una questione dove paga più la maturità e l'esperienza che una performance di questo tipo, che poi possiamo discutere o meno la competenza tecnica di Alessio Crociani, che è un bravissimo ragazzo, un talento esagerato, ma penso io che non è ancora la maturità per esprimere il proprio potenziale, e col rischio anche di un po' di bruciare questo entusiasmo.
Che poi in chiusura, insomma, alla fine si scoprirà che tutto questo è stato fatto per tutelare gli atleti dall'acqua inquinata della Senna. Nel frattempo sono stati messi a disposizione, tra l'altro, 1,5 miliardi di euro, una cifra veramente enorme, per bonificare e rendere balneabile il fiume dove si svolgeranno appunto la gara di nuoto. La Senna infatti presenta a tutt'oggi livelli di Escherichia coli e dentro cocchi ancora molto alti, sono a rischio tra l'altro le gare di nuoto di fondo, anche le gare di Paltrinieri e Acerenza. Con questa insomma entusiasmante notizia chiudiamo la puntata di oggi. Grazie Daniel, a presto e buon lavoro, e lì so che devi sopportare ancora un po' Ivana, ancora qualche giorno.
Grazie a voi, e
forse devo soppare,
in fondo
sopportare
sono,
io.
In fondo sono un Ironman.
Tieni duro, con Personal Best ci sentiamo tra 7 giorni, grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto, grazie a Valeria Bernardi regia, grazie Ivana Di Martino che ci ha sorbita questa mia anche prima spiegazione iniziale. Buona domenica a tutti.
Buona domenica.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.